E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Paura della divina. 15.34 Radio Città Aperta.it. Siamo tornati con grande soddisfazione al momento importante annunciato più volte nel corso della puntata di oggi, ossia l'ultimo spicchio, l'ultima mezz'oretta di trasmissione dedicata alla musica italiana di 50 anni fa e la scusa dell'uscita 50 anni fa, gennaio 76, di un album della Schola Cantorum intitolato Coro Magia è stata, come dire, sufficiente per coinvolgere, e con grande piacere lo ringraziamo per ciò, il nostro ospite in studio di oggi, Edoardo De Angelis.
Fabrizio, grazie. buonasera, grazie per l'invito. Un saluto, ecco, un ritorno per tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, insomma, che è una radio che seguo, alla quale, insomma, ho voluto e voglio bene, e ogni tanto capito qua.
Ci fa molto piacere, insomma, abbiamo trovato questo pretesto, ovviamente. Questo programma va indietro di 50 anni, quindi abbiamo iniziato nel 2020 parlando delle musiche e delle produzioni artistiche del 70, e mano a mano, appunto, adesso che siamo nel 2026, ci occupiamo del 76. Probabilmente questo Coro Magia non è la cosa più importante che possiamo associare alla Schola Cantorum, però è sufficientemente evocativo e, come dire, segna un periodo particolare, perché, insomma, intanto è un album che raccoglie delle bellissime canzoni con tra gli autori più importanti del mondo dei cantautori, perché ci sono brani di Paolo Conte, di Angelo Branduardi, di Renzo Zenobi, questa Campo dei Fiori ovviamente di Antonello Venditti è tra le più famose, c'è La piccola mela di Francesco De Gregori, quindi, insomma, già semplicemente menzionando i titoli di questo lavoro, insomma, c'è da, come dire, da leccarsi i baffi. E Campo dei Fiori è in linea d'aria a, se vogliamo, poche centinaia di metri dal Folk Studio, che era praticamente la vostra tana. Sì. Raccontaci un pochettino qualcosa che riguarda quell'epoca.
Ma guarda, intanto è curioso, perché in effetti, intanto ti ringrazio per avermi riportato indietro di 50 anni, non è poco, anche se è una scommessa virtuale, però quel 1976 in realtà è per me particolarmente importante, perché segna un solco, parlando di vinili, insomma, ci stiamo,
è giusto.
Segna un solco tra quello che era accaduto fino a quel momento e quello che sarebbe accaduto successivamente. Nel 1976 io lascio la Schola Cantorum, lascio la RCA, lascio Roma e vado a fare negli anni successivi un paio di album con la Polydor. La Schola Cantorum la lascio professionalmente, ma in realtà rimango molto legato agli amici della Schola Cantorum, soprattutto a quelli che erano stati più vicini a me come sintonia, come sentimento, ascoltando le voci, come dire, il cuore si stringe, perché Aldo non c'è più, perché Chico non c'è più, perché Gianna non c'è più. E quindi questo è un altro solco importante. Nel frattempo devo anche dire che questa canzone di Antonello che abbiamo ascoltato, Campo dei Fiori, ha ancora un significato doppio e profondissimo per me, perché io abitavo a Campo dei Fiori, accanto, io abitavo in via dei Baulari, verso, okay, proprio su Campo dei Fiori, a 100 metri da Campo dei Fiori abitavano Anì e Chico, in una traversa di via dei Giubbonari, quindi c'era un nucleo interessante.
Quindi non poteva che essere questa la canzone da farvi cantare.
Sì, non solo, ma mi evoca ancora di più, perché ascoltando le prime parole, Campo dei Fiori, io non corro più con gli amici di ieri, una cosa del genere, mi viene in mente che anche io in quegli anni avevo scritto una canzone che è rimasta nel cassetto per 30 anni, si chiama Una notte romana, e parla proprio esattamente della stessa cosa, parla di un momento in cui una grande amicizia si interrompe e naturalmente la canzone descrive fotografa un momento di questa storia in cui si avverte che qualcosa non è più come prima.
Io, visto che stai imbracciando una bellissima chitarra e visto che mi hai provocato, per così dire, io ti invito a volercela far ascoltare, quindi dal vivo qui a Radio Città Aperta, con veramente il cuore gonfio di orgoglio, ascoltiamo Edoardo De Angelis nella sua versione 2026 di un brano del 76, o perlomeno ispirato al 76.
Sì, pensa, no, è un brano scritto proprio a caldo in quegli anni, quando questa situazione così di abbandono, di divisione si era creata. Poi la canzone è rimasta nel cassetto per tantissimi anni e poi, quando invece questa amicizia si è ricomposta qualche anno fa, qualcosa più di qualche anno fa, perché quando è uscito questo album che si chiama Nuove Canzoni c'era anche questa. E quindi
si è sentito, diciamo, liberato da
questo
peso. Sì,
esattamente.
Allora, dal vivo a Radio Città Aperta, Una notte romana, Edoardo De Angelis.
Eravamo in quattro, appoggiati alla piazza, io, il mio amico tedesco un po' più in là, un cucciolo di uomo ed un cane bambino, orgogliosi della loro età. La luna era pazza, rideva e scherzava con le stelle che passavano di là. Campo dei fiori era un cioccolatino, avvolto nelle luci dei bar. Era una notte romana, con il cielo più blu, ed un bicchiere di vino ed un altro bicchiere di più. E aspettavamo qualcosa, forse il futuro, chissà, che rinascessero i fiori nel cuore deserto di questa città. E fermi come sassi, gelati come neve, nessuno disse, nessuno lo ascoltò. La luna sorpresa ci trovò. Quattro gatti nella notte, quattro passi nella sera, e dopo tutto che importanza ha, se intanto la notte passava leggera sui nostri sorrisi a metà. Era una notte romana, con il cielo più blu, ed un bicchiere di vino ed un altro bicchiere di più. Si aspetta sempre qualcosa, forse il futuro, chissà. Da quanto tempo non nascono i fiori nel cuore di questa città.
Questa era Una notte romana eseguita dal vivo dal nostro ospite in studio, Edoardo De Angelis, complimenti, ci stava proprio benissimo questo brano perché è molto evocativo di quell'epoca, perché poi stiamo parlando degli anni 70, io sto cercando in questa maniera, con questa diciamo idea editoriale, di come dire smontare un pochettino, senza ovviamente volerne diciamo esagerare il senso, l'idea dei famosi anni di piombo, che erano comunque anni particolari questi anni 70, però c'era tanto, c'era molta creatività, c'era molto fervore, molta, come dire, anche ideologia, ma c'era molta energia. E anche se questa seconda metà degli anni 70 già volge verso questa, come dire,
un inizio di
degenerazione, sì. Però insomma prendiamo per buono quello che comunque stava arrivando.
Beh, ecco, arrivavamo dalla spinta della fine dei 60, era in effetti un momento di enorme fermento culturale, intellettuale, di confronto. E quando si parla di confronto, insomma, si parla anche, no, come dicevi, di confronto aspro.
Di scontro, però, insomma, era comunque spesso e volentieri era qualcosa voluto, come dire, fortemente motivato dall'idea di cambiamento, di costruzione, di anche di rivoluzione, che non è una parolaccia. Adesso diciamo facciamo fatica a pronunciarla, perché
andavamo sotto braccio alle ideologie, alle idee. Non è una brutta parola, ideologia.
Sì, che... ovviamente non vogliamo fare con questo, come dire, di tutta erba un fascio, né gettare un colpo di spugna su quanto poi di complicato quegli anni hanno rappresentato.
Ci mancherebbe.
Però insomma il mio interesse dal punto di vista di, come dire, di persona soprattutto appassionata di musica e cinema è quello appunto di aver sempre presente quello che comunque il nostro paese, tanto per dirne uno, riusciva a produrre, la cultura generale era in grado di farci scegliere, perché poi c'era molta scelta. Insomma, è anche vero che da pochi mesi era stato assassinato Pierpaolo Pasolini, insomma erano anni molto complicati, però racchiuderli ed scatolarli nell'etichetta di anni di piombo mi sembra molto riduttivo, per cui queste vostre testimonianze di persona o diciamo con le vostre produzioni mi aiutano appunto a dipanare questa.
Poi vedi, se posso dire la mia,
certo.
La storia andrebbe guardata sempre dall'alto, cercando di abbracciare un periodo che non sia quello di un giorno, di un mese, di un anno, ma andrebbe vista un po' dall'alto, e anche da questo punto di vista anche i particolari poi della storia, come la morte di Pasolini alla quale accennavi, noi ne stiamo parlando ancora adesso, sono passati tanti anni.
Sì, insomma, purtroppo è uno dei tanti casi con un grosso punto interrogativo di mancata soluzione, di mancata giustizia, se vogliamo, e questo è comunque importante parlarne e ricordarlo, insomma. Voi come artisti avete dato il vostro contributo, perché giustamente parlavate di quello che conoscevate, Venditti parlava di Piazzale degli Eroi o parlava di Campo dei Fiori. Voi avete raccontato la vostra visione.
Parlava di Giulio Cesare, lui soprattutto.
Giulio Cesare, lui
era il suo quartiere.
Certo, lui era di Corso Trieste, benissimo. Però adesso io, sapendo, come dire, di sposare molto...
Io già lo so.
Lo so. Io pure
te lo leggo
so.
Negli occhi, come dice Hendrik.
Io ti leggerei i messaggi che mi sono arrivati dove vengono sciorinati i versi di questa canzone. Allora, io ci tengo particolarmente che Edoardo ci parli prima che ci suoni quello di cui stiamo accennando, perché il suo nome è inesorabilmente, mi viene da dire,
legato
a una canzone simbolo che è Lella, una canzone, insomma, non sono io certo a scoprirla, meravigliosa, perché è diventata un classico, sembra una canzone
di tradizione popolare
che esiste dall'epoca di Romolo Balzani, se vogliamo.
Beh, più o meno.
Beh, no, non esageriamo.
Beh, pensa, questa canzone è stata scritta nel 1969.
Ah, beh, insomma.
Quindi pensa, sono tanti gli anni. poi però... ha subito tutta una serie di interventi, fino a diventare poi negli anni 80-90 fino ai giorni nostri. Tu pensa che Lella è entrata a cattivo diritto nel libro di canzoni degli Scout. È una canzone, no, che i tifosi della Roma cantano allo stadio tutte le domeniche.
Quando vince la Roma, tra l'altro, cioè, non si azzardano a suonare, cioè, è come se fosse, cioè, tanto per cantare e poi questa.
Sì,
che, insomma, se
ecco,
vogliamo messe vicino, mettono un po'.
Ecco, questa cosa mi ha portato a fare una considerazione. Lella è una canzone che racconta una storia particolare. E il fatto che poi sia cantato come una canzone da falò sulla spiaggia, da gita nel pullman, come le canzoni, senza offendere nessuno, di Battisti o
come un mazzolin di fiori.
Sì, ecco, esatto. Questo secondo me la spoglia del suo significato profondo, che per quanto crudo è una cosa diversa. Allora io, per me è stato importante nell'ultimo album che ho pubblicato qualche anno fa, mettere una versione di Lella seria.
Sì, ma tu, diciamo, tu non avevi, diciamo, nessuna colpa su come poi è stata, perché poi dopo le canzoni sono di chi le ascolta.
Questo è vero, e di chi le canta anche dopo, di chi se ne impossessa in qualche modo. Questa è una cosa che fa piacere. Però... io ho tenuto a dire la mia. La mia è questa, se vogliamo ascoltarla.
Io, guarda, non so come introdurla, perché, insomma, fai tu.
Ricordi Lella, quella ricca, la moglie dei proietti al cravattaro, quello che c'è al negozio su Artritone? Te lo ricordi, te l'ho fatta vedere 4 anni fa e non volevi credere che insieme a lei c'è stavo proprio io. Te lo ricordi poi che era sparita, che la gente, che la polizia s'era creduta che era andata via con uno più sordi del marito. E te lo voglio dire che sono stato io. So 4 anni che me tengo sto segreto. Te lo voglio dire, ma non lo fa sapere, non lo di a nessuno, tietelo per te. Gli piaceva andare al mare quando è inverno, fa l'amore col freddo che faceva, però le calze non se le toglieva. Alla Fiumara dove c'è sta il baretto, tra le reti e le barche abbandonate, col cielo grigio a facce su da tetto, la mattina che era l'ultimo dell'anno, mi dice con la faccia indifferente: me so stufata, non ne famo niente. E tireme sulla lampo del vestito. E te lo voglio dire che sono stato io. So 4 anni che me tengo sto segreto. Te lo voglio dire, ma non lo fa sapere. Non lo di a nessuno, tietelo per te. Tu non ci crederai, non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non me so fermato. che quando è andata a terra senza fiato, nel cielo dallo squarcio il sole è uscito e io la sotteravo con ste mani, attento a non sporcarmi sul vestito, me ne sono andato senza guarda indietro, non c'ho rimorsi e mo ci torno pure e non ci penso a chi c'è sta là sotto, io ci ritorno solo a guardare il mare. E te lo voglio dire che sono stato io, so 4 anni che me tengo sto segreto, te lo voglio dire ma non lo fa sapere, non lo di a nessuno. Tietelo per te, tietelo per te.
Con i potenti mezzi a nostra disposizione ho voluto sottolineare con un applauso che abbraccia tutti coloro che ci hanno riempito di, come dire, di ringraziamenti per questa, tra l'altro questa versione così scarna, così asciutta, rende ancora più drammatico il racconto.
Eh beh, certo.
E ovviamente ne restituisce tutta la potenza.
La sua natura, certo.
Quando viene cantata coralmente, e lì avete cominciato sbagliando voi perché già la scuola cantò,
sì,
certo, aveva poi istigato,
certo, no?
Però
certo.
Quando uno è come se scaricasse su tutti gli altri la responsabilità di quello che sta cantando, non so se sei d'accordo.
Sì, devo dire che c'è un corto che si chiama Lella, di un brevissimo regista giovane, si chiama Michele Capuano. Vedendo questo corto si riesce a comprendere esattamente il senso della canzone. È un po' difficile, non è il momento né il caso di raccontarlo, però chi ha la possibilità di cercare questo corto che si chiama Lella, di un corto di una 15 minuti di Michele Capuano, riesce sicuramente a comprendere il senso della canzone.
Senti, è già il momento dei saluti, però ti rubo un minuto solo per chiederti. Tu parlavi appunto del fatto che questa canzone nasce nel 69, quindi insomma tu eri abbastanza giovincello.
Sì.
Ne avevi sentito qualche... insomma, da dove nasce...
Ero studente, nasce dalla pura fantasia, il classico fattore C del dilettante, insomma, questo proprio... Era nell'aria, nasce da un percorso in autobus mentre andavo a pranzo da mia nonna che abitava a Monteverde. Io da Piazza Fiume, a un certo punto con l'autobus sono passato da... cercavo evidentemente uno spunto, qualcosa. Passando da Piazza Barberini c'era un piccolo negozio di cravatte che si chiamava Roxy allora, adesso c'è ancora ma si chiama in un altro modo. E da questo piccolo negozio di cravatte è nato il cravattaro, che non è
quello che vende,
no,
le cravatte,
esatto,
ma è lo strozzino.
E da lì è nata questa storia di Lella. Non c'era naturalmente ogni fatto riferito a te,
puramente casuale.
Ci tenevo a portarti questo,
grazie,
questo libro in omaggio per te e per la radio, e dire che oltre a scrivere canzoni ogni tanto mi capita di scrivere anche le storie delle statue. Questo è un libro particolare che racconta un lavoro importante che sto facendo in questi anni di visite teatralizzate con musica nei musei, nei quali con l'aiuto di 2 attori, un'attrice e un attore, raccontiamo le storie delle statue.
Avete qualche visita in programma?
Stiamo riprogrammando
Bella stagione.
Ecco, per esempio, preferisco però, ecco, non fare prima che le cose accadano, preferisco raccontarle dopo, quando sono già accadute.
Cercheremo di saperne al momento opportuno, allora.
Molto volentieri.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.